Papà e mamma non ci sono.
No, sono in cucina, credo.
Eccomi, gli spaghetti sono in arrivo. Non capisco come sia potuto accadere. Che cos'è quella pentola, Olivier?
È una pentola di riso integrale. Siamo stufi dei pranzi di merda che ci fate ingoiare da anni. E ogni volta che vedremo un alimento malsano in questa casa lo getteremo nella spazzatura.
Ma siete completamente impazziti. Siete stati voi a rubare il pranzo.
L'abbiamo solo gettato nella spazzatura.
Avete gettato tutto il pranzo nella spazzatura.
Abbiamo gettato il foie gras perché è un fegato malato e tossico di un animale che è stato torturato. Abbiamo gettato la costata di manzo perché i manzi iniettano solo antibiotici ed ormoni e li nutrono con pillole chimiche. Abbiamo gettato i liquori perché non ne possiamo più da dopo cena in cui si dicono fesserie e poi si guida senza vedere dove si va a sbattere. C'è perché è pieno di zuccheri, grassi e microbi, è una fabbrica di carne.
Se volete morire a 50 anni di sclerosi a placche, di cancro o di infarto, non ce ne importa un bel niente. Ma noi non mangeremo più così, perché non vogliamo vivere come bestie malate. Vogliamo vivere a lungo e in buona salute.
Ma avete completamente perso la testa.
Olivier, ragazzo mio, cerca di ragionare per un attimo. Sono deputato in un dipartimento agricolo. Immagina un po' che succederebbe se la stampa di destra sapesse che a casa mia si gettano manzo, foie gras e vino nella spazzatura.
Cos'è che ti affascina tanto nell'essere deputato? Fare qualcosa di utile per la gente o avere le mani in pasta per poterne approfittare?
Olivier, sta attento a quello che dici.
Ma guarda che cosa sei diventato. Ti preoccupi più della stampa di destra che della salute dei tuoi figli.
Ah sì? E se non venissi rieletto?
Ma noi ce ne infischiamo che tu non venga rieletto. Non ti domandi com'è che la terra sia ormai un immondezzaio. Non ti domandi com'è che la gente si ammala sempre più giovane. No, te ne freghi. Per te conta solo essere rieletto.
Sei un idealista e va benissimo. Ma ci sono delle realtà economiche dietro l'inquinamento. Ci sono gli allevatori, c'è la concorrenza.
E con questo dobbiamo intossicarci per consentire agli allevatori di far soldi a spese della nostra salute. E soprattutto farli continuare a votare per te. Ma che crepino gli allevatori e si tengano la loro carne di merda. E se domani la gente capirà che la carne fa male e smetterà di comprarla, beh, gli allevatori smetteranno di allevare. Coltiveranno cereali magari. E se per caso non sarai rieletto, può darsi che comincerai a interessarti di quello che fa bene alla gente, non solo di quello che fa bene a te.
Sono desolata per tutto questo,
no.
Scusate.
Bene, Olivier, credo che tutti abbiamo apprezzato la tua sortita ecologica. Ma adesso gradiremmo metterci a tavola, vero?
Ah no, ho appena buttato gli spaghetti nella spazzatura.
Buonasera, bentornati sugli 89.100 in modulazione di frequenza di Radio Cusano Campus. Oggi una bella novità qui ad Open Day, perché all'interno della nostra rubrica 50 sfumature di green, una rubrica ormai la conoscete di riferimento per ciò che riguarda le tematiche care all'ambiente, alla tutela dell'ambiente, ma anche alle energie rinnovabili e alla mobilità sostenibile, oggi 50 sfumature di green diventa la prima pagina di Open Day. Perché? Perché abbiamo degli ospiti prestigiosi che occuperanno ovviamente uno spazio importante all'interno della puntata odierna, dove si parlerà di tutto ciò che vi ho anticipato: mobilità sostenibile, fonti rinnovabili. Lo faremo con un ospite che abbiamo già avuto ai nostri microfoni e lo faremo anche grazie al protagonista di tutte le settimane qui ad Open Day a 50 sfumature di green, il nostro Daniele Rocchi, che saluto. Buonasera Daniele.
Ciao Alessio, sì, hai detto benissimo, questa sarà una puntata speciale, una puntata dove dovremo fare dei festeggiamenti a questo nostro nuovo ospite, no?
Certo, sì, perché andiamo a presentarlo immediatamente. Siamo con il capogruppo, da poco, dall'8 febbraio se non sbaglio, con il capogruppo del Movimento 5 Stelle per la Regione Lazio, David Porrello. Buonasera.
Buonasera
a capogruppo.
Tutti. Buonasera a voi.
Allora, dall'8 di febbraio questa carica, che avviene per la vostra regola del Movimento 5 Stelle dell'avvicendamento, quindi dall'8 di febbraio capogruppo. Ovviamente nel suo percorso politico le tematiche di riferimento sono state sempre un po' queste, no? L'ambiente, la mobilità, e continua ad occuparsi di questo, immagino.
Esattamente, sì, come dicevi appunto, dall'8 di febbraio capogruppo, lo sarò per i prossimi 9 mesi, dopodiché ci sarà il solito avvicendamento e un altro consigliere prenderà questo posto. È una cosa importante per dare a tutti, insomma, questa possibilità, e comunque far vedere che il movimento non è una persona, ma è un'idea, che è una cosa importante.
Ecco, riuscite, malgrado questa regola dell'avvicendamento, a mantenere una coerenza politica, malgrado magari gli ambiti diversi, no? Le estrazioni diverse?
Sì, allora guarda, lo facciamo grazie a riunioni settimanali, quindi noi condividiamo molto tutti insieme, quindi questa condivisione ci porta ad essere molto uniti, e il capogruppo non è nient'altro che il portavoce delle portavoce dentro le istituzioni, quindi non prende decisioni, non fa nulla, quindi le riunioni settimanali ci aiutano in questo percorso.
Per mantenere appunto una coerenza politica, ma anche di tematiche da trattare e da portare avanti, nel suo ingresso nel mondo politico, lei è di Civitavecchia, se
sì,
non sbaglio,
esatto.
No? È stato anche candidato sindaco per...
Sì, nel 2012,
nel 2012,
sempre per il Movimento 5 Stelle.
Sempre per il Movimento 5 Stelle, questo proprio proprio perché la coerenza, insomma, è un elemento assolutamente distintivo, finché non diventa un difetto, perché a volte diventa anche quello un difetto. In questo caso no, però due parole chiave: trasparenza e partecipazione. Sono rimaste quelle, continuano a essere due punti di riferimento per il suo programma politico?
Sicuramente. Partecipazione e trasparenza sono proprio le basi sia di quello che è la mia mission, diciamo così, che è quella poi del Movimento 5 Stelle. Poi personalmente, naturalmente, ne affianco altre molto importanti, come appunto dicevo prima, l'ambiente prima di tutto e la salute dei cittadini, che se andiamo a vedere c'è anche una certa correlazione che ormai sempre più sta prendendo coscienza dentro le persone, che l'ambiente e la salute vanno di pari passo. Se maltratto l'ambiente mi si ritorce contro, quindi sulla mia salute, e abbiamo esempi purtroppo chiari e lampanti. Una è la mia città, Civitavecchia, sì, con la centrale a carbone, che e infatti purtroppo Civitavecchia è una delle prime zone con incidenza tumorale più alta nella regione Lazio, quindi abbiamo questa correlazione, ormai è quasi scientifica. Quindi sì, partecipazione e trasparenza per quanto riguarda l'azione politica che il cittadino deve fare, può fare, e non dobbiamo sottovalutarla. Più quello che mi sta molto a cuore, ambiente, che riguarda poi i rifiuti, certo, l'acqua e la salute, dei cittadini, la salute proprio di tutti, insomma.
Certo, evidentemente. Per quanto riguarda la nostra regione, capogruppo, sono tante le criticità purtroppo che riguardano ovviamente l'ambiente, come un po' tutte le regioni d'Italia, perché il Lazio non è che vive una situazione sui generis, diciamo che siamo in una situazione di criticità soprattutto per ciò che riguarda la mobilità e lo smaltimento dei rifiuti. Abbiamo qui vicino anche Malagrotta, che è una discarica chiusa in questo momento, che però sappiamo bene emanerà purtroppo sostanze tossiche per non si sa ancora quanti anni. Ecco, qual è la situazione della regione Lazio e quali sono le prospettive per questa regione in fatto di mobilità e smaltimento di rifiuti?
Allora, partiamo dalla mobilità.
Sì.
Allora, non è notizia giornaliera, anzi ormai il fatto che molti cittadini soffrono un trasporto pubblico non all'altezza delle richieste. E abbiamo visto anche, lo rivedevo forse proprio questa radio qualche settimana, sì, fa, come l'impoverimento, diciamo così, o la crisi economica ha portato i cittadini a passare da un trasporto privato a un trasporto pubblico, facendo aumentare notevolmente la domanda di trasporto pubblico. Ma il trasporto pubblico non è stato capace, quello regionale, parliamo di questo,
sì, sì,
non è stato capace di adeguarsi alla crescente domanda. Quindi abbiamo una sofferenza ancora più ampia rispetto a quello che erano già i bassi standard che esistevano nella nostra regione. E qual è la situazione? La situazione è un po' tragica, direi, ma non tanto per fare il politico, ma soprattutto, sì, sì, per prendere una visione di quello che sta succedendo.
I fatti, quello che succede. Esattamente.
Gli investimenti non si fanno, il miglioramento tecnologico delle reti infrastrutturali non c'è, il miglioramento dei treni non c'è, si comprano nuovi treni ma non servono a niente, diciamo così, perché? Perché per esempio sull'esempio ferroviario, che è quello, sì, più classico, tutti dobbiamo andare a Roma, perché ormai si è capito che Roma è la città che offre più possibilità anche sia di studio che,
certo,
di lavoro,
anche lavorativo,
esattamente,
certo.
Quindi tutti vanno verso Roma, si comprano nuovi treni, non ci sono le sezioni per farle passare, perché voi sapete che un treno deve avere una sezione di distanza dall'altro. Se io non diminuisco queste sezioni, non aumento la capacità della linea, che li compra a fare questi treni? Quindi a volte anche l'informazione che passa non è proprio corretta, perché si dice sempre la regione ha comprato 26 nuovi treni. Poi le persone vanno alla stazione e vedono il solito affollamento, non c'è un treno in più, e non si domandano mai il perché. Perché il comprare un treno non è sinonimo di
potenziare l'offerta.
Esattamente, ecco. Ma servono interventi strutturali sulle infrastrutture appunto ferroviarie, che aumenterebbero così la portata di quella linea e quindi un maggior numero di treni e quindi una migliore vivibilità del trasporto pubblico locale e regionale.
Tra l'altro io e Daniele lo ripetiamo come fosse un mantra qui a 50 sfumature di green, come lo spostamento su binario, su ferro, sia assolutamente sostenibile cioè il treno l'hanno inventato ormai centinaia d'anni fa, ma continua ad essere il mezzo più green per spostarsi. Sì. E ovviamente è stato potenziato anche.
Abbiamo fatto tante puntate, sì, ne continueremo a fare tante, perché naturalmente abbiamo la nostra visione che vogliamo cercare attraverso questa radio, i nostri ospiti, ma soprattutto il nostro, la nostra voglia di fare, cercare di migliorare, no, la vita dei nostri ascoltatori e non solo. Naturalmente ci troviamo dinanzi a una situazione un po' abbandonata, ma la cosa che più mi spaventa è che, e questo lo posso dire più che altro da imprenditore, no? Diciamo da tre generazioni, vedo che quando un imprenditore, ma qualsiasi esso sia, ad esempio, ecco, appunto, che vuole investire nel settore ferroviario, si viene per quale X motivo, ancora non lo so, forse però lo sappiamo un po' tutti noi, bloccato, guardiamo la Roma Lido. La Roma Lido è una... io poi faccio parte purtroppo del municipio, purtroppo.
No, purtroppo sei molto affezionato, dai.
Io amo il mio territorio, esatto, amo il territorio, capisce. Perché dobbiamo capire che Roma è una città, è la capitale. I nostri quartieri, che arrivo da Ostia, l'Infernetto, Casal Polocco, Laxa, Cilia, Madonnetta, Dragona, siamo circa 300.000 abitanti, quindi non siamo, siamo uno zoccolo duro, siamo veramente abbandonati ai margini verso il mare. Se non ci fosse il mare, veramente io penso che qualcuno avrebbe tirato qualche sassolino a qualche finestra comunale. Il mare un po' ogni tanto, appunto, ci fa un po' rilassare. Questa cosa è una fortuna per chi questa città non l'ha amata, chi l'ha abbandonata, chi ha voluto abbandonarla. Ripeto, io credo molto nell'investimento anche privato, perché il privato sa che investe e sa che deve recuperare quella somma investita. Non altro, con il nostro, appunto, consigliere Davide Porrello e Alessio abbiamo fatto questo giro di questo grande Ateneo, no? Che è, sì, appunto la nostra università. Questo è un risultato, adesso è un risultato, domani altri grandi obiettivi. Questa è un'università privata che non possiamo dire nulla, no? Ha investito tanto su ricerca e sviluppo, quello che dovrebbe fare il nostro governo, che non fa, e questo è un risultato positivo. Io chiedo a questo punto a David, come vedi domani ad esempio proprio la tratta Roma-Lido, che è una tratta oggi che ci lascia in mezzo alle rotaie. Non so se avete visto, appunto, gli ultimi articoli proprio di quest'estate, la gente doveva scendere ai binari e sembrava di stare profughi dalla Siria, però siamo nel 2016 e siamo a Roma.
Allora, la Roma Lido è un problema serio, veramente serio, perché come dicevi appunto tu, giustamente, la Roma Lido serve a tantissime persone che ogni giorno si spostano, proprio per i motivi che dicevamo prima. La Roma Lido oggi è vista come una ferrovia, e non c'è niente di più sbagliato di vedere la Roma Lido come una ferrovia. La Roma Lido è una metropolitana, sta acquisendo sempre più questa connotazione che più gli spetta, e sempre di più lo diventerà, proprio dovuto agli insediamenti urbani che stanno crescendo lungo la linea, quindi tra Roma città vera e propria, diciamo così, e i municipi un po' più lontani tipo Ostia. Lì in mezzo ci sono nuovi insediamenti, sempre più stazioni verranno messe sulla Roma Lido, trasformeranno, e già oggi secondo me lo è, una linea ferroviaria, e quindi con tutti gli standard ferroviari che sono completamente diversi, si deve cominciare a spostare e pensare sia a livello regionale, che è proprietario della linea, e sia a livello locale, quindi ADAC, che è il gestore della linea. Bisogna cominciare a pensare come una vera e propria linea metropolitana da integrare completamente, per esempio, con la linea B, certo, della metropolitana di Roma, per non creare quelle rotture di carico che si hanno a Magliana, dove ci sta sempre il Ostiense, sì, dove ci stanno quei trasbordi assurdi che le persone devono cambiare di treno perché magari devono arrivare semplicemente a Roma Termini.
Sì.
Allora bisogna ripensarlo. E come bisogna fare? Adesso noi sappiamo che su quella linea, per esempio, c'è stata un'offerta, c'è una proposta, no? Da alcuni consorzi, capo la Ansaldo e la Rattepé, i francesi, hanno fatto questa proposta. La Regione Lazio sta analizzando questa proposta, giusto o sbagliato che sia, bisogna metterci le mani su quella linea. Così com'è, come è stata pensata e gestita, non va bene. Che cosa bisognerà fare? Bisognerà sicuramente vedere innanzitutto Quale connotazione vogliamo dare a questa linea. E la nostra visione è quella che debba rimanere all'interno del servizio, naturalmente, di trasporto integrato, perché appunto la nostra visione è quella di integrarla completamente con la Roma B e far parte quindi di un circuito più completo. E la gestione, noi punteremo prima sul pubblico, cercheremo prima di rindirizzare le risorse pubbliche. Guardate che la Roma Lido, la Regione Lazio, costa 80 milioni di euro l'anno solo per la gestione, e non è stato speso un euro appunto su quello che dicevamo prima, sull'investimento, sulle infrastrutture, sì, sul miglioramento dei treni. I treni sono quelli dell'ex metro B che vengono presi e portati lì, perché la metro B intanto ha preso quelli della metro A, certo, cioè, ma certo, nessun investimento uguale servizio sempre più scadente, e oggi siamo arrivati al collasso completo per anni ed anni di
incuria pure, in esatto, sì, vedi, sì, l'abbiamo sì, detto allo stesso momento, sì,
però una mia personale visione è questa. Ok, l'ATAC, va bene, la CE a Roma e tutto. A me pare che sia tutto un po' tutto globalizzato. Cioè l'ATAC deve prendere un po' tutto, la CEA deve prendere un po' tutto, e non c'è più lo spazio, non c'è più il margine per chi magari ha quell'idea e vorrebbe entrare in un determinato settore. Perché no, quello ce l'ha quello. No, perché tu, se tu oggi hai dimostrato, e questo i cittadini all'ascolto ne sono la prova, e soprattutto diciamo i pendolari, non riesci a gestire una tratta, lasciala. Hai fatto un bando di gara, stacca dal contratto la Roma Lido, dalla a chi la sa gestire. Perché io, signori miei, sapete come la vedo sta Roma Lido? Io la vedo un treno veloce, comunque ad oggi con tutti i servizi a bordo, dal wifi e tutto. Tutta la linea che oggi già esiste, che quindi veramente investimento veramente deve essere altissimo, coperto da pannelli fotovoltaici, Ale. Cioè io penso che la cosa più logica, no? Fare un tetto di pannelli fotovoltaici, una copertura, sarebbe pure la più lunga d'Europa. Quindi la logica, l'investimento, e chi, voi sapete benissimo, oggi chiedere a qualcuno mettimi i pannelli solari a casa, ormai te li mettono quasi gratis, perché hanno un alto ritorno economico. Quindi io non capisco perché magari alcuni progetti qui a Roma si sono fossilizzati. È come quella pallina da golf che va nella sabbia. Però questa volta la nostra pallina è andata proprio a fondo, 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 quindi è quasi impossibile toglierla. Quindi io chiedo a voi, ma amici, consiglieri, cosa appunto, come la vedete questa cosa? Ci sarà mai uno sbocco per i privati per metterci mano?
Allora, noi la vediamo così. Prima di far entrare il privato bisogna fare certe azioni, perché non è sempre sbagliato, neanche sempre corretto. Dipende, insomma, bisogna fare le azioni preliminari. Sulla Roma Lido prima di tutto va integrata, perché Roma Lido oggi non è integrata col servizio. Quindi se io faccio un trasferimento di gestione a un privato, prima di averla integrata in un servizio di trasporto urbano serio, succede che il giorno che vorrò farla dovrò strapagare il privato affinché mi faccia certi lavori per portarla. Allora prima dobbiamo creare delle condizioni. Create le condizioni, poi se ne può parlare, vedere se gestire. E guardate che se oggi il pubblico non riesce a gestire, è una sconfitta di tutte le istituzioni. Sì. Non possiamo prenderla. E quindi poi è chiaro che dobbiamo trovare qualcuno che naturalmente ci dia una mano, insomma, a fare funzionare cose che funzionerebbero da sole, perché la gente per stare sul treno paga. Pagando faccio funzionare un servizio. Con quei soldi, Se sono efficiente, e questa è una parola che nella pubblica amministrazione ci stiamo rendendo conto manca, l'efficienza, sì, se non sono efficiente quei soldi servono a coprire sprechi, e se io devo coprire gli sprechi piuttosto che il miglioramento tecnologico, l'acquisto di nuovi treni, sì, a quel punto si va dal privato.
L'economia proprio dice appunto efficienza ed efficacia, e la cosa più importante, ad esempio, che ce lo diciamo, se sono adesso se ne sono accorti che le banche in Europa dovevano farlo prima, che la sana e prudente gestione. Quindi se uno utilizza questi 4-5 veramente principi che l'economia ci insegna, tutto andrebbe bene. Il problema è proprio il top manager. Ma noi abbiamo un top manager disponibile e pronto nelle varie, diciamo, location a comandare ATAC, a comandare ACEA, a comandare appunto tutte queste strutture? A mio avviso, personalmente, mi prendo la mia responsabilità, Alessio, devo dire di no, perché purtroppo devo, nella mia piccola esperienza, ho 40 anni, non è che ho una vita enorme, però ne ho viste veramente poche di realtà, che siano bancarie, che siano appunto amministrazioni pubbliche, private, che riescono a raggiungere un ottimo livello. Ecco, ieri sono andato a trovare a Frosinone una fabbrica italiana,
sì,
che quello che mi ha fatto un po' più piangere il cuore, che il fatturato è il 60% all'estero e il 40% in Italia. Questo vuol dire che comunque lavoriamo sempre più per gli altri che mai per noi. E questo non va bene, questo non va bene. Io sono sicuro che poi guardiamo, poi se vogliamo rimanere nel nostro municipio, il municipio 10, no? Le spiagge, pure lì un altro tema che purtroppo è stato sempre un po' mal gestito.
Sì.
E sempre poi dalle stesse persone. Non c'è il coraggio di dire fermiamoci un attimo, diamo in mano alle persone che amano il territorio, che amano il proprio lavoro, facciamoglielo fare bene, bene, come è cresciuta questa università, perché c'è qualcuno che la ama, ama fare non solo business, ma fare le cose fatte bene. Poi, fra 10 anni, quando ad esempio un project financing, no? Che poi è un sistema proprio dove, se i nostri ascoltatori non lo sanno, l'investitore, il privato investe sulla struttura pubblica, la gestisce per un tot di anni, dopo un tot di anni ovviamente la ricede al comune, quindi in maniera con tanto di fiocco, e il comune poi la prende in gestione. Tutto questo cosa è costato a noi? Zero, perché praticamente è il privato che ha investito, è il privato che ha messo soldi sulla, certo, linea, è il privato che ha preso quell'edificio abbandonato e ci ha fatto un asilo nido. Quindi la mia visione naturalmente è quella di cercare, e spero anche con l'impegno di David giù alla regione, di cercare comunque di o dare un po' una svegliata,
strigliatina
ai nostri, sì, manager, perché ragazzi, noi siamo italiani, siamo i migliori al mondo, ricordiamocelo.
Eh sì, e poi sapete che vi dico, sono proprio i cittadini come te, ma anche come il nostro ospite, che individuano prima dei politici le criticità e soprattutto prima ancora dei politici le soluzioni. Perché? Perché vivono il problema. Io lo vedo in un ambito che mi è più familiare rispetto alla mobilità, ovviamente al green, alle energie rinnovabili, dove cerco insomma di tirare le fila e di gestire le competenze che voi portate qui, e io vi ringrazio sempre. Però lo vedo anche nell'ambito della scuola, no? Una scuola riformata, o comunque il tentativo di riformarla, ma forse non si ricordano la prima volta che ci avevano messo piede dentro una scuola, no? Perché si cercano o si propongono delle soluzioni che poi non rientrano nella panoramica delle criticità e dei problemi che appunto la scuola vive quotidianamente. È un po' così, capogruppo, e lo vedete anche dal fatto che appena ho detto mobilità siete partiti tutti e due a sprombattuto. E il nostro energy manager, da quando è uno studente di economia, è diventato incontenibile, perché arricchisce le sue competenze e diventa sempre più difficile gestirlo davanti ad un microfono. Ma io lo sai che ti voglio anche bene, quindi ti do spazio.
Attenzione
e
a quello che dici, che sto preparando l'esame di diritto privato, quindi ecco, articoli.
Appunto, appunto.